Ave Maria, vi parla da Roma Guido Vignelli per il nostro consueto appuntamento. E non potevamo, anche se oggi è il primo venerdì del mese di ottobre, ma è soprattutto San Francesco e quindi non potevamo non dedicare una puntata a San Francesco di Assisi, cercando di non ripetere le solite cose che vengono dette, o in senso giusto o in senso sbagliato a volte in queste occasioni, e non cercherò di non ripetere quello che ho già anni fa, oramai diversi anni fa, scritto nel mio libretto San Francesco Antimoderno, che tuttora dovrebbe essere disponibile per le edizioni Fede e Cultura di Verona. Già che ci siamo, però, prima di iniziare, vorrei segnalare qualche altro libro su San Francesco che magari conoscete benissimo, perché oltre ai testi canonici che vanno dalle primissime memorie ai due, anzi tre testi di Beato Tommaso da Celano e a quello di San Bonaventura, che è letterariamente forse il più bello di tutti. Ma a parte questo c'è stato un diluvio, come sapete, di letteratura. Diciamo, alcuni buoni, però anche molti deformanti che deformano l'immagine di San Francesco. Allora approfitto per segnalare qualche libro, sono appena quattro, che consiglio, anche se magari li conoscete già per conto vostro. Uno di questi, per la maggior parte, sono libri non recentissimi. Uno di questi è quello di Chesterton, Francesco d'Assisi. Questa è una mia vecchia edizione, ma ci sono delle ristampe in commercio, perché pur dalla sua brevità e semplicità è di fatto una delle migliori, una delle più accattivanti introduzioni a San Francesco di Assisi. Un'altra, quasi altrettanto famosa, è il San Francesco di Assisi di Giovanni Jurgensen, che è uno svedese, mi sembra, convertito al protestantesimo, che scrisse, se non ricordo male, negli anni 30, questa che è, certo non è una vita di San Francesco molto aggiornata, ma è letterariamente una delle più belle. Poi consiglio due testi di, non di vita, ma di spiritualità francescana, di introduzione alla spiritualità francescana. Uno è vecchio, però tuttora credo sia reperibile, ed è del padre francescano Ephraim Lomprey, intitolato Francesco d'Assisi e la sua esperienza spirituale. Tanto breve il testo quanto in realtà coinvolgente. Un altro di un autore più recente, è morto non molti anni fa, un famoso scrittore di ascetica e mistica, padre Divo Barsotti, San Francesco preghiera vivente. Questa è delle edizioni paoline, è stato ristampato. E quindi anche questo è un testo disponibile nel commercio. Detto questo, proviamo a introdurre il tema e per non ripetere le cose che tutti sappiamo, cercherò di rispondere alla domanda perché San Francesco di Assisi è stato così mal servito da una certa pubblicistica. E per cominciare, proprio una certa pubblicistica francescana, o per dir meglio, i danni sono stati fatti all'inizio da una pubblicistica protestante. Già verso la fine del 1800, un famoso studioso dell'epoca, che era, se non ricordo male, un pastore calvinista, quindi un protestante, scrisse un libro che purtroppo fu un best seller, perché pretendeva, diceva lui, di restituire, fra virgolette, la vera immagine, anzi, il vero messaggio soprattutto di San Francesco. Questo calvinista era Paul Sabatier, che tra l'altro ha avuto un ruolo nella nascita, o perlomeno nello sviluppo, della corrente eretica nota come modernismo, corrente cattolica, nel senso che era all'interno della Chiesa, che poi verrà condannata anni dopo da San Pio X. Purtroppo questa immagine, fra virgolette, fedele di San Francesco, il San Francesco riscoperto, lo si deve a tutta una pubblicistica che viene da questo testo fondamentale, il San Francesco di Paul Sabatier, che purtroppo è stato poi ristampato, difatti è tuttora in commercio, da una casa francescana, la casa editrice Porziuncola, mi pare, di Assisi, come se fosse un testo canonico e attendibile della vita di San Francesco. San Francesco, cioè, scusate, Sabatier pretendeva di restituire la vera immagine, il vero messaggio di San Francesco, che sarebbero stati, secondo lui, volutamente travisati e deformati, niente meno che dal magistero della Chiesa, all'inizio da alcuni storici francescani di fine Medioevo e poi anche dell'Ottocento, perché secondo lui il vero San Francesco era in realtà non un fedele figlio della Chiesa, ma un suo contestatore che in parte non è stato capito, in parte è stato combattuto, fino ad essere messo al silenzio negli ultimissimi anni di vita, e quindi diciamo, il francescanesimo, cioè proprio come movimento francescano, come tale, sarebbe stato deformato fin dagli inizi per colpa delle intromissioni e anzi delle imposizioni della gerarchia ecclesiastica, a cominciare da un carissimo amico di San Francesco, il cardinale Ugolino, che poi diventerà papa e mi sembra che lo canonizzerà. Ma secondo Sabatier, tutto questo apparente diciamo, favoritismo verso San Francesco in realtà nascondeva già allora, già nel Medioevo, già vivente San Francesco, in realtà una ostilità per il suo atteggiamento e per il suo messaggio di contestazione della mondanità ecclesiale. Ora, che i protestanti abbiano diffuso questa immagine e questo messaggio completamente falso è comprensibile. È un'operazione molto abile di infiltrazione, far infiltrare dei principi e anche dei metodi di agiografia protestanti all'interno della Chiesa. Se noi pensiamo che San Francesco era detestato al massimo da Martin Lutero, lo definiva un cialtrone, un accattone che viveva sulle spalle del lavoro altrui senza fare nulla e disprezzando la cultura e la teologia. Beh, se pensiamo che questa era l'idea che Lutero e altri anche protestanti hanno avuto di San Francesco, dobbiamo prendere atto dell'abilità di alcuni autori successivi, soprattutto il calvinista Sabatier che vi ho presentato prima, nel fare in modo che questa volta fosse la pubblicistica cattolica a ricevere, a assimilare un'immagine falsa di San Francesco. Un'immagine ovviamente in questo caso adatta ai tempi, fra virgolette, cioè modernizzata, cioè in realtà secolarizzata, tanto che mi sono, per così dire, divertito, per non dire indignato, nel vedere in una grossa libreria francescana di Roma, vedere pubblicato ed esposto un articolo, scusate, un libro proprio, che presentava San Francesco come modello di santità laicale. Ma per laicale non si intende il fatto che San Francesco non era sacerdote, non volle mai diventare sacerdote. No, si intende una santità laica nel senso di anticlericale e anche antiecclesiale, quindi secondo le linee del laicismo che noi ben conosciamo. Su questa scia, dopo Sabatier, purtroppo questa falsa immagine di San Francesco si è diffusa gradualmente nel campo cattolico. All'inizio è stata combattuta da francescani anche autorevoli come il padre Gemelli, il quale ha scritto un bel libro grosso intitolato Il francescanesimo, tuttora reperibile. Però dopo, a poco, soprattutto durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, si è cominciato a diffondere anche fra i cattolici, anzi anche fra i francescani, questa immagine deformata di Francesco, nata nell'ambiente protestante che avevo detto. E siamo giunti al punto, come tutti sanno, che oggi tutta una pubblicistica, anche francescana, tutta una letteratura, il cinema, il teatro, perfino i fumetti hanno contribuito a diffondere questa immagine completamente deformata di San Francesco. E questo è grave, soprattutto perché da una certa data in poi anche l'ordine francescano ha ufficialmente, per bocca perfino dei suoi ministri generali, ha ufficialmente assimilato e accettato questa immagine, dicendo che questa nuova immagine, ma quindi anche il nuovo messaggio conseguente di San Francesco, era quella adatta ai tempi. Quando è nata con Sabatier, che era una sorta di filologo, si era ancora in epoca del positivismo, o diciamo degli sviluppi del positivismo, quindi erano nate a fine 800, anzi già a metà dell'800, le nuove scienze che per esempio risalivano alle versioni originarie, anche se magari parziali, dei testi primitivi. E quindi lo stesso è stato fatto per quanto riguarda i testi fondativi del francescanesimo, cominciando ovviamente dai testi scritti, che non sono poi tanti, di San Francesco stesso. Quindi all'epoca questa immagine falsa, falsificata di San Francesco, doveva presentarsi come se fosse, fra virgolette, scientifica, quindi fondata sulle ultime ricerche, le ultime scoperte filologiche, addirittura ritrovando dei testi francescani dell'inizio che erano stati dimenticati o perduti. E a questo proposito, tanto per dare l'idea, furono fatte anche delle falsificazioni storiche, cioè dei testi che sono sì di ambiente francescano e sono sì degli inizi, ma non certo dell'epoca di San Francesco, furono attribuiti falsamente all'epoca proprio francescana, cioè quando Francesco era vivente ancora o addirittura morto da poco, o anche morto da poco. Poi si è scoperto dopo, molto tempo dopo, con una nuova indagine, che in realtà alcuni di questi testi, fra cui alcuni anche abbastanza noti, come gli stessi Fioretti di San Francesco, in realtà erano posteriori, quindi non erano anteriori e quindi, secondo questa mentalità, più autentici, non ancora contaminati dal controllo e dalle manipolazioni ecclesiastiche. In realtà questi testi non erano poi così antichi né così autentici, anche anche se magari molto belli, significativi, interessanti, eccetera, rispetto ai testi veramente autentici, fra i quali restavano, come un macigno, giustamente fondamentali, quelli di Tommaso da Celano e pochissimi altri testi dell'epoca. Quindi a quell'epoca, siamo, non dimentichiamo, la seconda metà dell'Ottocento, epoca del positivismo, il mito della scienza, delle nuove scoperte anche nel campo storico, letterario, filologico, è chiaro che questi autori, come Sabatier, presentarono la loro immagine falsificata e adattata di San Francesco come se fosse quella originale dimenticata perché combattuta dalla Chiesa. Questa è stata l'operazione culturale che poi ha dato il via alla cosiddetta rinascita francescana o nuova ricerca francescana, che ha avuto una storia peraltro notevole, cioè di, effettivamente di una rinascita di interesse e di scritti su San Francesco, da parte anche di illustri letterati come Papini e il prima citato Jürgensen, ma poi ce ne furono anche molti altri. Tuttavia, già all'epoca, questa, diciamo, rinascita di interesse e di propaganda dell'immagine francescana anche presso non solo presso i dotti, gli studiosi, i ricercatori, gli storici, ma anche presso il popolino, non dimentichiamo il ruolo dei mass media che iniziano proprio in quell'epoca, all'inizio del 1900, nella loro importanza, nella loro capillarità. Beh, a quell'epoca, assieme a questa rinascita francescana, si diffonde certamente anche una riscoperta di San Francesco, anche del vero San Francesco, di quello originario, autentico e dello spiritualità francescana. Però si diffonde anche comincia a diffondersi anche una immagine deformata. A parte quella, tra virgolette, scientifica, falsamente scientifica, di questi primi studiosi di matrice o protestante o modernista, ma si diffonde un'immagine, diciamo, più popolare da parte di, per esempio, dei letterati. Un solo esempio significativo faccio, quello di Giovanni Pascoli, il quale, il famoso poeta, siamo quindi, come vedete, alla fine dell'Ottocento, il quale diffonde nei suoi scritti non solo un'immagine fasulla del cristianesimo. Giovanni Pascoli, per quanto possa essere simpatico come personaggio e valido come poeta, era però formato nella massoneria e quindi era uno dei classici esponenti della letteratura massonica dell'Italia unita, dell'Italia che da poco tempo si era unificata. Ma Giovanni Pascoli diffonde anche un'immagine fasulla, sia pure in pochi passi, in poche pagine, di San Francesco. Anzi, dice in un suo scritto: a me interessa non il San Francesco storicamente esistito, ma il San Francesco sensibile, cioè armonico, diciamo, compatibile con la mentalità moderna. Quindi, scrive lui testualmente, il San Francesco che proclama semplicemente amore, amore, amore e nient'altro. Tutto il resto del messaggio francescano, comprese ovviamente le austerità francescane, non mi interessano perché non sono compatibili con la civiltà contemporanea nella quale vivo. Bene, questa ammissione di Pascoli è stata in realtà fatta anche successivamente da alcuni studiosi, i quali hanno diffuso, hanno rilanciato, ampliato e diffuso l'immagine del Sabatier di cui ho parlato prima, proprio giustificandola in questo modo. Una volta che questa immagine fasulla del San Francesco, intendo dire San Francesco pacifista, progressista, pauperista, ecologista, nemico della borghesia, simpatizzante dell'Islam, tutte queste assurdità che oggi circolano, Oramai vengono giustificate dai loro promotori, anche francescani purtroppo, non tanto per il fatto che sarebbero l'immagine, o meglio, la testimonianza originaria, autentica di San Francesco delle origini, perché questo è stato poi ampiamente smentito da diversi studiosi, anche non cattolici, tra l'altro, ma teri. Ma la giustificazione che danno per il fatto di continuare a presentare questa immagine oramai non più storicamente giustificabile, non più filologicamente fondata, la giustificazione che danno per questo loro persistere nella falsificazione di San Francesco è questa. Ed è una giustificazione che voi vedrete simile a quella che davano al loro tempo i modernisti di fine 800, primo 900, riguardo alla figura non di San Francesco, ma di Gesù Cristo. Cioè loro dicevano: esiste un Gesù della storia, cioè quello realmente esistito, del quale però non sappiamo niente di certo. Perché gli stessi testimoni dell'epoca o non hanno scritto niente, o quando hanno scritto, come il caso di San Paolo, per esempio, soprattutto, e degli evangelisti, non sono testi affidabili perché rappresentano semplicemente non la verità testimoniata, ma la immagine che la comunità originaria cristiana cattolica aveva del suo fondatore, ma un'immagine formatasi, dicevano loro, molto tempo dopo la morte di Gesù stesso. Quindi quello che conta oggi, dicevano gli studiosi modernisti e ripetono oggi a pappagallo molti altri, quello che conta non sono le testimonianze del Gesù storico, che non sono sostanzialmente attendibili, ma è la esperienza del messaggio di Gesù vissuta dalle comunità cristiane dei primi secoli e successivamente. Quindi questa è l'immagine, o meglio, è l'impostazione che questi studiosi modernisti allora e neomodernisti, cioè progressisti oggi, danno tuttora di Gesù Cristo. Di conseguenza, applicate voi questo meccanismo ad altre figure, alla storia stessa della Chiesa, e voi capite bene che, secondo questa prospettiva, non conta nulla di quelle che sono le verità storiche accertate originarie, le testimonianze di chi ha vissuto e ha visto e udito, come dicono gli evangelisti. Noi abbiamo visto e udito quello che Gesù ha fatto e detto, e quindi le trasmettiamo ai posteri. Non conta nulla, quello che conta è il messaggio e l'esperienza spirituale della comunità cristiana, così come è stata vissuta fin dai primi secoli. Non esagero, perché voi pensate quanto questa mentalità è penetrata oggi, data per scontata. Se ricordate quel pronunciamento di pochissimi anni fa, fatto da quello che è il generale, il ministro generale dei Gesuiti, padre Sousa, il quale, siccome qualcuno gli contestava l'immagine di Cristo che oggi viene diffusa dagli stessi Gesuiti, per esempio, il padre Sousa ribatteva: ma scusate, ma c'era per caso ai tempi di Gesù un magnetofono, un registratore, un televisore che registrasse effettivamente quello che Gesù ha realmente detto, facesse vedere, testimoniando quello che lui ha realmente fatto? Non esiste, quindi noi non abbiamo nessuna garanzia di quello che Gesù disse e fece realmente, e quindi non abbiamo nessuna garanzia di quello che Gesù fu realmente. Mentre in questi termini si può anche dubitare che Gesù sia realmente esistito. Ma in ogni caso, comunque, si nega quella proprio che è la testimonianza dei Vangeli. E ritenuta e di San Paolo, ovviamente, ritenute inattendibili, perché esprimono soltanto i sentimenti, la memoria scarsa, deformata delle prime comunità, e non esprimono un messaggio personale, dato da Gesù stesso agli apostoli e alla comunità cristiana nascente. Bene, voi applicate questa mentalità assurda, oltretutto antiscientifica, alla figura di San Francesco e avete lo stesso risultato. Cioè, voi vedrete che di fatto si sostiene che quello che conta non è il Francesco storico, del quale non sappiamo nulla di veramente certo, non solo perché non c'erano i magnetofoni, non c'erano i registratori, ma anche perché queste testimonianze sarebbero state falsificate dalla gerarchia ecclesiastica. Quello che conta non è quindi Gesù storicamente esistito, ma è l'esperienza francescana vissuta dalle comunità francescane e dalla Chiesa successivamente. Questa è l'impostazione che spiega molto soprattutto i moventi, come vedremo più avanti, della falsificazione antifrancescana, anti-San Francesco proprio, portata avanti. È oramai purtroppo dominante anche in ambiente cattolico, anche in ambiente francescano. Facciamo qui, prima di trarre le conseguenze finali, una pausa per poi passare, diciamo, più concretamente a certi aspetti che ben conosciamo. Quindi do il via all'intervallo musicale, ci risentiamo tra pochi minuti.
O Francesce, Christi formae, vita nobis tribune, ascendere ad Christi, secundis distribue. Ad consensum te promessi, gloriosa
bene, possiamo riprendere il nostro discorso, che potrà sembrare ad alcuni un po' eccessivo e duro in alcuni giudizi, anche se non ho fatto nomi, di studiosi anche francescani che recentemente, hanno falsificato il messaggio di San Francesco. Ora, molti pensano che questa falsificazione consista principalmente, almeno nell'aspetto più grave, nel ridurre San Francesco al suo aspetto umano. Quindi un'immagine di San Francesco umanizzata, e anche dal punto di vista religioso laicizzata, come ho detto prima, facendo l'esempio di San Francesco presentato come santo laico, tra virgolette. Insomma, un San Francesco secolarizzato. Per esempio, anche recentemente si è tentato di negare non solo il fenomeno soprannaturale delle stimmate di San Francesco, ma anche di negare i miracoli di San Francesco, quei miracoli a cui a suo tempo il beato Tommaso da Celano, discepolo di San Francesco, testimoniò in un famoso libro. Quindi questa è un po' l'operazione che viene fatta, certamente, ma non è solo questo, è anche un'operazione più sottile e più capillare, perché è ovvio che una certa pubblicistica di oggi, anche ufficialmente cattolica, riduce i santi alla loro dimensione umana, perché ritiene, sbagliando, che l'uomo d'oggi, l'umanità d'oggi, gli stessi cattolici di oggi possono accettare i santi solo se questi vengono adattati alla mentalità contemporanea e quindi secolarizzati, togliendo loro tutto l'aspetto soprannaturale. Ma ahimè, se si toglie ai santi, come pure alla Chiesa, l'aspetto soprannaturale, che poi non è un aspetto, è in realtà l'anima, i santi stessi diventano assai poco appetibili, per così dire, anzi assai poco interessanti. Magari un piccolo aspetto potrà essere, per esempio, se io tratto di San Giuseppe Moscati, il grande santo medico di Napoli, se lo tratto soltanto dal punto di vista umanitario, come grande e generoso medico benefattore della Napoli del suo tempo, perché curava e curava di solito gratis innumerevoli malati, poveri specialmente, beh, se io riduco San Giuseppe Moscati a questo, ma non è molto diverso da una bella figura come il famoso medico svizzero, mi pare svizzero, Albert Schweitzer, che è una delle icone dell'umanesimo moderno, diciamo meglio così, del far del bene, che, del tutto però secolarizzato, che oggi è soltanto accettato. Ma se io riduco San Giuseppe Moscati a un benefattore, un medico benefattore come Schweitzer, si perde non solo tutto l'aspetto che anzi è fondante, soprannaturale, delle virtù non solo mediche di Moscati, ma tolgo in realtà a Moscati qualunque vero interesse per il nostro tempo, perché proprio il nostro tempo, specialmente gli ultimi decenni, quelli successivi al 68 e alla caduta del comunismo poi, sono decenni di riscoperta del sacro, come dicono tutti gli studiosi, anche anticattolici, anche antireligiosi. E questa riscoperta del sacro purtroppo non la trovano più nella pubblicistica, nella testimonianza di un certo mondo ecclesiale cattolico, e quindi i giovani vanno a cercare il sacro, tra virgolette, frase molto ambigua e anche pericolosa, vanno a cercare il sacro confondendolo non con il soprannaturale, ma con lo straordinario, se non addirittura con il magico. Lo vanno a cercare dove possono trovarlo, quindi non più negli ambienti ecclesiali ed ecclesiastici, ma vanno a cercarlo, ahimè, o nelle sette o in altre religioni, o una sorta di letteratura e di insegnamento di tipo magico, gnostico, comunque lontanissimo dal cattolicesimo. E questo è il problema del nostro tempo, anche il problema francescano del nostro tempo. Una volta ridotto San Francesco a un amante degli uccellini, dei fiori, se non addirittura a un paladino della lotta di classe o o degli emarginati, mai spiegando bene chi sono poi questi emarginati, eccetera, 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 se non addirittura, come anche è capitato, a un paladino dell'ignoranza, della inciviltà, del nudismo, del permissivismo sessuale, perché anche questo è successo. Ma Francesco è stato anche ridotto, per esempio, da una certa letteratura e dai certi film, e e anche per, purtroppo perfino così, dei cartoni animati, è stato ridotto proprio a questo. E tutto questo deriva appunto dal fatto di non aver più considerato il vero San Francesco, quale lui era, quale lui fu in vita, quale è stato accolto e favorito dalla Chiesa Cattolica, alla quale lui rimase sempre fedelissimo. C'è un altro punto delicato, che qui posso solo accennare, dato il tempo, e cioè è l'unico appiglio a cui possono aggrapparsi i progressisti che anche oggi, anzi soprattutto oggi, danno un ritratto fasullo di San Francesco. E cioè, i progressisti dicono che il San Francesco originario era un tipo umano diverso da quello che oggi si presenta, cosa peraltro vera, perché era un tipo umano molto medievale, a cominciare dalla sua passione per la cavalleria e la letteratura cavalleresca. San Francesco era un tipo umano molto diverso, soprattutto la sua intenzione era diversa da quella che è stata poi accettata e formalizzata dall'autorità ecclesiastica. Perché, secondo questa teoria, San Francesco non aveva l'intenzione di fondare un ordine religioso vero e proprio, ma solo una comunità itinerante, cioè che viveva non chiusa da qualche parte, ma viveva per strada, specialmente nelle città, comunità itinerante fondata ovviamente sulla povertà, soprattutto sull'umiltà, e non una comunità di sacerdoti, ma di frati, semplicemente una fraternità, appunto, che non corrisponde a quello che poi è stato nei secoli l'ordine francescano. Questo è, diciamo, l'appiglio, questo sì di carattere storico, effettivamente, a cui si aggrappano molti falsi propagandisti e difensori di San Francesco rispetto a quello che ha poi prevalso nel tempo, cioè nell'ordine francescano. E oggi abbiamo il paradosso che fra i propagatori di questa di questi critici dell'ordine francescano, anzi di questi che negano la legittimità dell'ordine francescano, beh, noi troviamo anche non pochi francescani. Perché ho parlato di appiglio? Perché effettivamente qualcosa di vero c'è. Non è però una novità, non è una cosa scoperta né da Sabatier né più recentemente dagli odierni pubblicisti, ma è una cosa che si sapeva fin dall'inizio, cioè fin dall'epoca, se non di Tommaso da Celano, perlomeno del suo successore, cioè del successore di San Francesco, San Bonaventura. Non a caso San Bonaventura viene ritratto come il secondo fondatore dell'ordine francescano. Molti ordini religiosi e non religiosi hanno, monastici o sacerdotali, hanno spesso un secondo fondatore che ne modifica non poco, diciamo, l'impulso e la struttura, soprattutto originaria, adattandola alle esigenze dei tempi, ma questo vuol dire le esigenze religiose, le esigenze della Chiesa dei tempi. Effettivamente questa è l'unica cosa vera che dicono i nostri storici progressisti. È vero, ma è una cosa che si è sempre saputa ed è testimoniata dal fatto stesso che San Francesco, poco prima di morire, rinuncia ad essere il capo dell'ordine che lui stesso aveva fondato, o meglio della fraternità, perché si chiamava così. Fraternità povera e itinerante che lui stesso aveva fondato, la fraternità mendicante che aveva fondato, chiede ai francescani di scegliere un nuovo capo, che sarà poi, se non ricordo male, proprio il famoso frate Elia, almeno in seconda battuta, che susciterà poi molte discussioni proprio per i cambiamenti che cominciarono a realizzarsi all'interno dell'ordine. Ma questo non è stato dovuto a una imposizione tirannica da parte dell'autorità ecclesiastica, ma è stato dovuto a un fatto molto più importante e influente, cioè è stato dovuto al cambiamento di situazione dell'ordine stesso, della fraternità francescana nata da poco, e della situazione in cui essa stessa si trovò ad operare. Quando Fra Francesco si accorse che sarebbe stato il capo non di poche centinaia di frati mendicanti e itineranti, ma di migliaia e migliaia di, lui tra l'altro lo prevedeva anche con la sua capacità profetica, migliaia e migliaia di seguaci che non erano solo frati singoli, itineranti e mendicanti, ma erano anche non pochi sacerdoti. E poi cominciarono a venire anche alcuni prelati di una certa importanza, senza contare poi il terzo ordine francescano, che non si chiamava così all'inizio, ma che fu accettato dallo stesso San Francesco, composto quindi questo terzo ordine da laici e anche laici di grande importanza, compresi nobili, influenti, perfino poi re, come succederà, dei sovrani, come succederà di lì a poco. Beh, quando si rese conto San Francesco di questo inaspettato successo che il suo ordine stava ottenendo, si rese conto anche che non poteva essere quello che era nella sua intenzione iniziale. Molto più umile, molto più semplice, molto più limitata nelle sue prospettive e ambizioni. E di conseguenza San Francesco vide in questo, non si ribellò né alla gerarchia ecclesiastica, tantomeno alla Divina Provvidenza che in maniera palese, evidente, favoriva questo successo e questa capillarità dell'ordine francescano, non si ribellò, ma semplicemente capì che l'ordine doveva avere un cambiamento. Un cambiamento, quindi passare da una fraternità che aveva una regola semplicissima, dettata dalla prima regola in particolare, poi anche dalla seconda, quella bullata, e così è delle usanze estremamente semplici. All'inizio si rifiutava l'ingresso di persone importanti nella fraternità, poi si rese conto che il volere della Divina Provvidenza era molto diverso, perché la Divina Provvidenza voleva trasformare la sua piccola comunità di frati minori in un grande ordine di frati maggiori, in un certo senso, cioè molto importante. Non solo molto numerosa, ma anche molto importante e molto influente, diffusa in tutta Europa e poi lo sarà in tutto il mondo. San Francesco non si ribellò a questo, accettò questo cambiamento imposto non tanto dalla gerarchia ecclesiastica quanto dai fatti e dai suoi stessi seguaci, quindi dalla Divina Provvidenza, in questo caso, come si dice, vox populi, vox dei, si potrebbe dire vox fratrum, vox Dei, e quindi, però non sentendosi adeguato a questo cambiamento, lasciò la direzione dell'ordine, rimanendone ovviamente però semplice, sempre il principale ispiratore e il modello accettato da tutti. Che poi questo successivamente abbia dato il via, molti anni dopo, alla travagliata vicenda dell'ordine francescano è una cosa comprensibile, spiegabile facilmente, anche se negativa, che ha determinato poi molto dell'ordine francescano, cioè le sue divisioni, innanzitutto divisioni di mentalità e di spiritualità al proprio interno, poi addirittura divisioni anche proprio istituzionali, per cui nacque un ramo più severo, rimase uno più, diciamo, più moderato, e poi, come sapete, varie riforme interne all'ordine, ma anche varie nascite esterne all'ordine, specialmente per un modello di vita francescana più severo, più rigoroso, perché col tempo inevitabilmente l'ideale originario tende a ammorbidirsi, se non proprio ad annacquarsi. Questa è una vicenda notissima che ha avuto anche sviluppi recenti con la nascita stessa dei frati francescani dell'Immacolata, esterni, notate bene, all'ordine francescano ufficiale, e quindi questa è un'altra storia. Ma non si può prendere pretesto, e concludo, non si può prendere pretesto da queste vicende, se vogliamo anche dolorose, ma molto significative, non si può prendere pretesto di queste vicende né per denigrare e sminuire l'importanza dell'ordine francescano nei secoli, fin dagli inizi, tantomeno per diffondere un'immagine fasulla e anzi denigratoria e fuorviante di San Francesco d'Assisi. Quindi il vecchio motto, torniamo alle fonti e sarà un progresso, che era un po' anche il motto di quei primi studiosi revisionisti, oggi si direbbe, di San Francesco. Il loro motto è torniamo alle fonti, e sarà una riscoperta del vero San Francesco. Questo allora loro non potevano dirlo, perché le fonti già ti conoscevano in realtà, ma lo possiamo dire noi oggi. Torniamo alle fonti, quelle vere e interpretate correttamente, oltretutto, perché le fonti vanno anche interpretate, come tutti i documenti storici di San Francesco e dell'inizio dell'ordine. Torniamo alle fonti e sarà una riscoperta, cioè riscopriremo la vera immagine di San Francesco, oggi non semplicemente diluita, annacquata, smorzata. Hanno fatto quell'immagine veramente balorda, per certi aspetti addirittura vomitevole, di San Francesco, che oggi viene diffusa, falsificante, fuorviante, ma ci potremo recuperare in questo modo la vera originaria immagine, il vero messaggio di San Francesco e di riflesso anche dell'ordine francescano. Finisco qui, spero di non aver detto delle banalità, ma perlomeno di aver ribadito delle verità anche storicamente documentate, e quindi augurandovi di passare una buona festività del glorioso San Francesco, patrono d'Italia, vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione. Ave Maria.